Buongiorno, qui è l'operatrice Coruscall. Benvenuti alla presentazione dei risultati 2021-2022 del piano di sostenibilità di UniEuro. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call, digitate asterisco seguito da 0. Ora vorrei cedere la parola al dottor Giancarlo Nicosanti Monterastelli, amministratore delegato di UniEuro. Dottor Nicosanti, prego.
Buongiorno, buongiorno a tutti, è un piacere essere qua per commentare i risultati dell'anno appena chiuso per noi a febbraio, quindi è un anno, come avete visto, dei numeri particolarmente importanti per noi. Assieme a me c'è Marco Pacini, il nostro CFO, e Bruno Olivieri, il nostro direttore generale.
Buongiorno.
Allora, andiamo direttamente a pagina 4. Vediamo i risultati. Come dicevo prima, i risultati record per la nostra azienda, un fatturato che è stato il più alto della storia della nostra azienda, una redditività che, come avevamo già annunciato l'anno scorso, è in via di normalizzazione, una cassa molto solida nonostante il buyback, un dividendo molto più alto del consensus e una serie di progetti su cui qualcuno inizieremo a raccontarvelo oggi, ma una serie di progetti che fanno parte del piano industriale che abbiamo presentato solo un anno fa. E per la prima volta la nostra azienda ha affrontato un tema molto caro oggi a tutti noi, che è quello della sostenibilità, ma su questo poi entrerà un po' più nel merito Marco. Allora, alla pagina successiva direi che, come ricordavo, il 2021 è stato l'anno in cui per la prima volta UniEuro ha presentato un piano strategico da 5 anni. Su questa slide vedete in estrema sintesi tutti gli obiettivi che abbiamo presentato pochi mesi fa, e vediamo che alla pagina successiva, quindi a pagina 6, le guidance che avevamo dato solo un anno fa, con un risultato che, se lo analizziamo voce per voce, vediamo che sul fatturato siamo andati ben oltre quello che erano le linee che avevamo dato, un EBIT che è stato assolutamente all'interno delle guidance che abbiamo dato, nonostante che non possiamo dimenticare che nel corso del 2021, soprattutto da settembre in avanti, c'è stato un impatto notevole sul costo delle energie. Posso solo ricordare a tutti che la bolletta per noi in questi pochi mesi è aumentata di circa 8 milioni. Ecco, nonostante questo, che era un impatto chiaramente non prevedibile, mentre chiaramente quest'anno invece lo possiamo prevedere, il risultato è stato oltre 72 milioni, quindi secondo noi è un risultato straordinario. Stessa cosa si può dire della cassa, stessa cosa della posizione finanziaria netta, ma su questi argomenti poi magari Marco sarà un po' più preciso. Se andiamo alla slide successiva, la proposta che ieri il Consiglio di amministrazione ha fatto, quello di un dividendo di 1,35 euro per azione, un dividend yield di quasi il 9%, quindi uno dei più alti della borsa italiana, che va in continuità con i dividendi degli anni pre-Covid, anzi rispetto agli anni pre-Covid, con un incremento notevole di diverse decine di punti. Quindi un risultato anche questo straordinario, ma frutto del lavoro che abbiamo fatto, della capacità che ha la nostra azienda di continuare a creare cassa, nonostante buyback, dividendi e capex, che sono stati ai livelli più alti della nostra storia. Se andiamo direttamente alla pagina, alla slide numero 9, vediamo in che contesto UniEuro si è mosso nell'anno 2021-22, in un contesto di un mercato che è continuato a crescere, onestamente anche oltre le nostre previsioni, un mercato che già 2 anni fa era cresciuto dell'8%. L'anno appena chiuso è cresciuto di oltre il 9%, quindi risultati sicuramente straordinari, ma che ricordo a tutti che non fanno altro che avvicinare il mercato italiano, e ripeto avvicinare perché ancora siamo distanti, rispetto ai mercati europei del settore dell'elettronica di consumo. In Italia il mercato che 2 anni fa, in epoca pre-Covid, era un mercato da oltre 14 miliardi, circa 14 miliardi e mezzo, è passato in 2 anni a 17 miliardi e mezzo, avvicinandosi un po' alla media dei mercati europei, ma avvicinandosi, io ripeto, su questo abbiamo ancora un grosso potenziale, perché non dimentichiamo che il mercato in Francia, dove i francesi hanno la stessa popolazione che abbiamo in Italia, il mercato di oltre 20 miliardi. Quindi onestamente ci aspettiamo un'ulteriore crescita, anche perché tutto questo è stato guidato da una crescita del mercato più a volumi, a valore che a volumi, e questo è importante perché avvicina il prezzo medio di tanti prodotti italiani al prezzo medio europeo. Abbiamo overperformato tutti i canali, perché anche sul canale online, se guardassimo solo i risultati di Unieuro.it, avremmo overperformato il mercato. Il mercato offline l'abbiamo overperformato a circa oltre il 13%, con una crescita del mercato che è stata attorno al 10%, e quindi un po' in tutte le categorie merceologiche abbiamo avuto buoni risultati. Chiaramente la crescita del mercato è stata dettata e guidata soprattutto dal boom che hanno avuto le vendite di televisori, perché in Italia c'è in atto uno switch off iniziato l'anno scorso, che continua anche in questi mesi. Noi prevediamo che abbia un effetto positivo sul mercato almeno fino alla nostra semestrale. Oltretutto, i finanziamenti che il governo italiano aveva messo a disposizione dei consumatori con un decreto di poco meno di un anno fa, è stato poi rifinanziato, e oggi noi prevediamo che questi aiuti, che lo ricordo a tutti, comportano un aiuto fiscale di circa il 20% del costo del prodotto, con un tetto massimo a 100 euro. Ecco, considerando che il prezzo medio di un televisore oggi è sotto i 400 euro, possiamo immaginare che l'aiuto è estremamente rilevante, tant'è che il boom che abbiamo visto nel corso del 2021-22 sulla vendita di televisori continua anche in questi mesi, e ci fa ben sperare anche per il contesto del 2022-2023. Se andiamo direttamente alla slide 11, a pagina 11, vediamo che la nostra è un'azienda che, se prendiamo l'arco temporale del 2017, quindi dal momento dell'IPO della nostra società, che ci quotammo con un fatturato di oltre 1 miliardo e 6, ecco, in questi solo 5 anni abbiamo raggiunto un risultato, penso di poter dire senza ombra di dubbio, straordinario, perché abbiamo quasi raddoppiato il fatturato, oltretutto negli ultimi 2 anni, anche senza fare acquisizione, ma solo con l'apertura di punti vendita. Come ben sapete, siamo in stand-by, siamo stati in questi 2 anni in stand-by con le acquisizioni. Chi conosce la storia della nostra azienda sa benissimo che negli ultimi 15 anni abbiamo fatto circa 13 acquisizioni. Negli ultimi due, vabbè, l'anno della pandemia, chiaramente avevamo altre problematiche, dovevamo e volevamo mettere in sicurezza la nostra società. L'anno scorso, con un mercato così in forte incremento, i prezzi dei potenziali target erano secondo noi alti, quindi non abbiamo fatto nessuna acquisizione, anche se la pipeline dei target è molto ben osservata da tutti noi. Abbiamo idee di riiniziare quello che è stato un po' un fattore distintivo della nostra azienda. Nel corso del 2017, durante la quotazione, se ricorderete chi allora ci seguiva, sa benissimo che abbiamo sempre presentato come Unieuro il vero consolidatore del mercato italiano, e onestamente devo dire che solo in questi 5 anni, di questo 1,3 miliardi che abbiamo fatto in più, circa 600-700 milioni arrivano da acquisizioni. Quindi credo che Unieuro si è dimostrata anche in questi anni l'unica azienda in Italia che ha fatto acquisizione, che ha consolidato un mercato che, se ricordate, era un mercato molto frammentato, e onestamente vi devo dire che lo è ancora, quindi opportunità di crescita anche attraverso acquisizioni ci sono. Stiamo solo aspettando il tempo giusto e il prezzo giusto per poter continuare in quella che è sempre stata un'attività importante nella storia della nostra azienda. Anno scorso, come dicevo, ricordavo, non abbiamo fatto acquisizioni, però abbiamo raddoppiato il numero di negozi che abbiamo aperto. Mediamente anche nel nostro piano industriale erano previste 5 aperture all'anno, l'anno scorso ne abbiamo fatto 10 aperture che entreranno a regime full year nel corso del 2022-2023. Andando alla pagina successiva, ma molto velocemente, Unieuro conferma chiaramente la sua leadership nel mercato italiano, una leadership fatta di fatturato, ma fatta anche di rete, una rete, la rete capillare più importante che c'è in Italia, con i nostri negozi diretti, con i nostri affiliati, i nostri canali di vendita online. Devo dire che veramente Unieuro è l'esempio perfetto di azienda omnichannel in un mercato dove essere omnichannel forse è uno degli elementi più importanti per poter crescere in un mercato che cambia. Slide 13, vediamo quello che ho appena detto, cioè i nostri canali sono cresciuti tutti, l'unico canale che ha avuto una flessione, ma una flessione onestamente guidata, è stato il canale B2B, che come ricorderete per noi è sempre stato definito un canale opportunistico, quindi quello di vendere prodotti ad aziende non del settore o aziende che fanno esportazioni di prodotti su altre parti d'Europa. Chiaramente con qualche criticità nella disponibilità della merce abbiamo preferito vendere i prodotti nei canali a noi più redditizi e quindi vedete che l'unico canale, ma ripeto scientemente che è stato quello, ma gli altri canali sono tutti in crescita. Il canale indiretto è diminuito, ma solo ed esclusivamente perché la rete dei negozi finita è passata all'interno dei negozi di a gestione diretta. Le categorie merceologiche sono aumentate tutte, c'è chiaramente il grande boom del televisore, ma lo ricordavo prima, quindi non sto a ripetermi. Tengo a sottolineare come la categoria dei servizi, che come ben sapete è la categoria da più alta marginalità della nostra azienda, è cresciuta ben più della crescita delle singole categorie merceologiche, questo perché è frutto di una scelta strategica ben precisa della nostra azienda e di un lavoro fatto in maniera continuativa in tutti questi anni. C'è chiaramente una normalizzazione sui canali, il canale retail l'anno scorso non ha avuto le chiusure che aveva avuto 2 anni fa, quindi è ritornato a crescere in modo importante. L'online si è tranquillizzato dopo una crescita del più 60 del mercato e del più 80 della nostra rete, quindi indubbiamente c'è stata una normalizzazione davvero post-Covid. E a questo punto passo la parola a Marco per quanto riguarda tutti i risultati economici e finanziari.
Di nuovo buongiorno a tutti, passiamo ora alla profittabilità. Ricordiamo che l'EBIT adjusted post IFRS 16 è l'indicatore attraverso il quale misuriamo la nostra performance economica. L'EBIT adjusted, come indicato nel torrino a destra, è stato pari a 72,1 milioni di euro. Già detto da Giancarlo, siamo all'interno della guidance, 65-75 milioni di euro, e siamo anche molto vicini al consensus fornito dai 4 analisti che ci seguono. Il consensus degli analisti era infatti pari a 73,2 milioni di euro, quindi uno scarto di solo 1 milione di euro. Adesso confronteremo la performance dell'anno appena chiuso con l'anno precedente. Non dimentichiamo che l'anno precedente è stato positivamente impattato dalle azioni straordinarie di riduzione costi, quali ad esempio la cassa integrazione, purtroppo la cassa integrazione dei vendenti o la rinegoziazione dei contratti di affitto degli immobili dei punti vendita, che hanno avuto un impatto complessivamente per 25 milioni di euro. Siamo soliti dire, insomma, dire effetto Covid pari a 25 milioni di euro e mi riferisco a quanto appena detto. Fatta questa premessa, passiamo all'analisi varianti vere e proprie, sono illustrate nella parte alta della chart. L'anno scorso quindi il risultato è 87 milioni di euro, quest'anno 72,1 milioni di euro. Il fatturato in crescita però, il fatturato in crescita di 265 milioni di euro, con un margine però in discesa di 0,3 punti. Perché? Ne avevamo già parlato nelle scorse call, il mix prodotto barra brand è stato negativo, vuol dire che abbiamo diminuito la vendita su alcuni brand che erano per noi più alto marginanti. Vedete poi il terzo torrino a partita sinistra, il costo del lavoro meno 30,8 milioni di euro. Beh, 13 milioni di euro sono l'impatto Covid che abbiamo prima enunciato, 9 milioni di euro sono un delta perimetro. Anche Giancarlo ha detto prima, abbiamo aumentato il numero di negozi, abbiamo aperto 10 negozi nuovi, immaginate che un negozio nuovo circa 15 persone, 1.500 metri quadrati e circa 600 mila euro di costo del lavoro. Abbiamo poi un incremento anche degli organici, il piano di trasformazione digitale di cui abbiamo parlato spesso, presuppone anche insomma nuove professionalità, anche più persone. Abbiamo 5 milioni di euro, poi sono circa 2 punti in percentuale del costo del lavoro che sono frutto di nuovi ingressi, anche di aumenti salariali, eccetera. Questi sono i tre principali effetti che spiegano l'aumento del costo del lavoro. Per quanto riguarda invece il marketing e la logistica, che hanno due andamenti diversi, il marketing cresce 4,6 milioni di euro, i costi di logistica che invece diminuiscono 6,8 milioni di euro, in realtà hanno in comune una cosa, che stanno confermando in percentuale del fatturato quello che è il trend storico, il marketing è sempre l'1,8% del fatturato, i costi di logistica sono tornati a quello che è il loro normale, diciamo, indice del 2,8% rispetto al fatturato. Perché? Perché è cambiato nell'anno appena chiuso il mix fra le consegne, quelle online, le consegne in negozio, le consegne soprattutto a domicilio rispetto alle consegne non a domicilio. Per quanto riguarda poi la voce altro, purtroppo le utenze sono cresciute, l'ha detto anche Giancarlo, 8,5 milioni di euro, di cui tra l'altro 5 milioni nell'ultimo quarter. Abbiamo poi altri impatti importanti, ad esempio, per fortuna sono cresciuti gli affitti variabili, perché cresce il fatturato e quindi cresce anche gli affitti variabili, questo è un impatto di 3 milioni di euro. Poi in questo torino abbiamo un ulteriore impatto di 12 milioni di euro, che è sempre l'effetto Covid, abbiamo detto vale l'effetto Covid anno su anno 25 milioni di euro, 13 nel costo lavoro, 12 lo vedete nella voce, negli altri costi. Nella parte invece in basso della chart vedete il passaggio dal risultato netto adjusted dell'anno precedente a quello di quest'anno, la variazione è tutta nell'EBIT. Dico solamente una cosa sulle tasse che è importante, magari prevengo anche una domanda successiva. Le tasse vedete un aumento, un migliorativo di 1,2 milioni di euro sull'adjust, perché è sceso l'EBIT, scende il risultato imponibile e quindi scendono anche le tasse. Vedrete invece nel risultato reported le tasse sono praticamente azzerate. Questo perché? Perché noi abbiamo usufruito di una opportunità che è data dalla legge bilancio del 2014, la quale prevedeva che l'esercizio per un euro 2015-2016 e per i 4 anni successivi la possibilità di usufruire di una tassazione agevolata sui redditi che derivavano da immobilizzazioni immateriali, a beni immateriali, nel caso di un euro marchi. Quindi noi abbiamo sottoscritto un accordo con l'Agenzia delle Entrate nel dicembre del 2021 che proprio identifica la metodologia di calcolo di questo reddito. L'impatto per noi è positivo, è di 4 milioni di euro, trovate nel risultato reported, non in quella adjusted. Passerei alla chart successiva dove passiamo dalla situazione economica a quella finanziaria, parliamo di flusso di cassa adjusted e poi farò un commento anche sulla PFN. In alto a sinistra vedete l'andamento del flusso di cassa adjusted, siamo 49,4 milioni di euro è il flusso di cassa di quest'anno, qui siamo nella parte alta della guidance perché la guidance era di 40-50 milioni di euro. Quindi anche per lei, come per l'EBIT, siamo nella parte alta. Lo spiego, al di là della complessità della chart, lo spiego in maniera piuttosto semplice come abbiamo realizzato questi 50 milioni di euro. Abbiamo un EBITDA pre-IFRS 16 di circa 100 milioni di euro. Basta sommare alla colonnina verde a sinistra 155 milioni di euro di reported EBITDA, i 57 milioni,3 euro di lease repayment che sono invece nella parte destra. Sono quindi il nostro EBITDA di circa 100 milioni di euro. Dopo l'EBITDA noi abbiamo sostanzialmente tassi e interessi, ne abbiamo pagati. Gli interessi, noi ormai siamo un'azienda sostanzialmente libera, quest'anno abbiamo anche rimborsato il vecchio debito, abbiamo pagato circa 1 milione di euro di interessi, a quali si sommano 9 milioni di tassi. Quindi fra interessi e tassi abbiamo un circa 10 milioni di euro. Eravamo a 100 milioni di EBITDA, 50 di CAPEX, 10 fra interessi e imposte, poi abbiamo un impatto positivo del circolante che per fortuna abbia speso un euro, è dovuto al fatto che noi fatturiamo le garanzie ma poi le riscontriamo a conto economico, questo è sempre fra i 15 e i 20 milioni di euro positivi. Ecco da dove nascono circa 50 milioni di euro di flusso di cassa, quindi storicamente diciamo con 100 milioni di EBITDA noi realizziamo a parità grosso modo di stock, debiti eccetera 50 milioni di cassa. Sotto, nella parte sotto della chart vedete la posizione finanziaria, è passata da 155 milioni di euro a 135,7. Un primo commento, la posizione finanziaria, la guidance che avevamo dato il 2021 era di 145-155 milioni di euro, quella guidance però non prevedeva cosa? Non prevedeva l'acquisto di azioni proprie che abbiamo effettuato, 12,3 milioni di euro, il 2,9% del capitale. Quindi passiamo da 155 milioni di euro a circa 136 milioni di euro, sostanzialmente perché? Perché abbiamo acquistato azioni proprie, abbiamo distribuito un dividendo per 54 milioni di euro, abbiamo però generato cassa per 50 milioni di euro. Adesso ripasserei la parola a Giancarlo.
Grazie Marco. Abbiamo già nominato diverse volte il piano industriale. Ecco, se ricordate nella presentazione del piano industriale c'erano alcuni punti estremamente importanti. Uno era l'evoluzione della logistica. Parliamo di evoluzione perché davvero andiamo verso un cambiamento di quello che è stato un fattore assolutamente distintivo della nostra azienda, che era la piattaforma logistica di Piacenza. Ecco, oggi abbiamo un obiettivo che è quello di migliorare il servizio, il livello di servizio ai nostri clienti, quindi in coerenza con questo abbiamo sottoscritto un contratto con un proprietà immobiliare per aprire nel corso del 2023 una nuova piattaforma logistica, sarà nel centro Italia, Colleferro, vicino Roma, e si aggiungerà a quella che è alla piattaforma logistica di Piacenza e a quella di Carini. Chiaramente, come potete ben immaginare sulla pagina 18 vedete che anche da un punto di vista grafico è chiaramente evidente quello che è un'attenzione che abbiamo ben presente di garantire ai nostri clienti, ai nostri consumatori di qualunque canale un livello di servizio che possa essere in continua evoluzione e soprattutto migliorare. È un investimento di 8 milioni, sarà operativo dalla seconda parte del 2023, però noi già oggi stiamo lavorando, anche la piattaforma logistica di Piacenza è andata verso un'evoluzione che è quella di aver affiancato alla piattaforma attuale altri due piccoli hub logistici per efficientizzare la parte di prodotti, di grandi prodotti e la parte di servizio sul post vendita. Andando alla pagina successiva, alla slide 19, vedete un altro, sempre in coerenza con la trasformazione digitale di cui parlammo un anno fa, ecco, un altro progetto estremamente importante, già operativo, perché oggi già esiste su oltre 110 negozi, chiaramente partendo dai negozi più importanti che abbiamo, quello il progetto delle etichette elettroniche che hanno diverse funzioni, oltre a quello di migliorare l'informazione per il cliente, la possibilità che ci danno di avere un'efficienza operativa migliore, perché tutto il tempo che si poteva perdere nell'andare a cambiare fisicamente i prezzi oggi viene fatto in modo centralizzato e questo ci permette anche di avere un adeguamento veloce e immediato ai prezzi della concorrenza. E su questo mi permetto di prenderci un attimo di tempo per parlare di sostenibilità. Sostenibilità è un argomento, vorrei dire, nuovo per la nostra azienda. Abbiamo lavorato assieme al comitato consigliare, al CDA, per presentare il nostro primo piano di sostenibilità. Ma su questo fronte ripasso la parola a Marco, anche perché è nella sua funzione quella di sovrintendere alla sostenibilità. A te Marco.
Ah, grazie Giancarlo. Ieri abbiamo approvato il piano di sostenibilità, meglio il CDA ha approvato il piano di sostenibilità 2022-2026. È un piano quadriennale e si chiude a febbraio 2026, analogamente al piano strategico che abbiamo presentato il 10 giugno 2021. Il piano di sostenibilità per noi è una costola del piano strategico, o anzi forse il suo naturale completamento. Infatti il nostro obiettivo principale, l'abbiamo indicato nella parte destra della chart, la parte in alto, al punto 2, diciamo integrare la sostenibilità nelle decisioni di business. Cosa vuol dire? Vogliamo che quando si prendono decisioni di business in un euro si considerano sempre gli aspetti della sostenibilità. Cosa vuol dire? Che le scelte di business devono considerare, perlomeno valutare, non solo aspetti economico-finanziari, ma i punti di vista di tutti gli stakeholder. Le aspettative di chi? Di clienti, dipendenti, azionisti, della comunità in generale. Il piano di sostenibilità, e lo stavo accennando poc'anzi Giancarlo, sia pur rappresentando solo una tappa nel nostro percorso di abbracciare proprio la cultura della sostenibilità in toto, avviene però al compimento di un primo tratto di strada. Giancarlo prima ha detto, abbiamo un comitato di consigliari che si è riunito praticamente tutti i mesi, anche più volte al mese. Abbiamo una direzione di sostenibilità, Pietro Gaspari è un ex analista che molti di voi conoscono, che è insomma, appassionato e un cultore della sostenibilità da anni. Abbiamo un comitato interfunzionale all'interno dell'azienda, che è presieduto da Pietro Gaspari, ma dove sono rappresentate tutte le aree di business. E poi perché il piano di sostenibilità è comunque al compimento di un percorso, di un inizio di percorso? Perché abbiamo aggiornato la matrice in materialità, che è importante, un pezzo importante della DNF, che abbiamo completamente rivisto tra l'altro. Allora adesso vi presento, ma molto rapidamente, il piano di sostenibilità che prevede 31 azioni, che sono suddivise nei 4 capitoli che erano già stati evidenziati il 10 giugno del 21. Sono quindi i capitoli sono esattamente quelli trovati nel piano strategico. Poi una cosa importante da dire è che il piano non è un qualcosa che tu fai, lo lasci nel cassetto e semplicemente vedi se realizzi nei tempi previsti le azioni individuate, ma sarà oggetto di revisione annuale e di integrazione, non solamente di revisione. Allora, nelle chart successive, sono due chart, io scorrerò solamente alcuni dei progetti, magari parto dal primo pillar da Cuori Connessi, un progetto a cui insomma Giancarlo mi ha lasciato la parola, ma penso Giancarlo e Bruna ci hanno messo il cuore in questi anni su Cuori Connessi, che è un progetto che riguarda il cyberbullismo, quindi è un tema insomma, importante oggi nella società, soprattutto per gli adolescenti, l'utilizzo della tecnologia che non deve portare a comportamenti non corretti. Un altro progetto che riguarda sempre la comunità in generale è il secondo progetto, quello che noi abbiamo chiamato qui Senior Citizens Project, che vuol dire è un progetto per gli anziani, cioè facilitare l'utilizzo da parte degli anziani della tecnologia. Non vi posso citare tutti i progetti perché altrimenti saremo forse troppo tempo, ma vi dico qualcun altro, la cultura, sulla cultura. Cioè, noi stiamo facendo tanto training sulla privacy, che è il primo progetto, la prima azione che è indicata in arancione. Immagina, noi gestiamo montagne, milioni di dati, quindi è importante gestirlo in un modo corretto, rispettoso della privacy dei nostri clienti. Ma vi cito un'altra cosa, altre due cose importanti. Adesso sto andando un pochino a braccio, scorrendo e guardando la chart davanti a me. Noi puntiamo ad avere nel 2024 un rating ESG. Un rating ESG è importante perché è uno stimolo continuo al miglioramento. Non è importante il voto in sé, ha importanza il fatto che ti stimola, che ti induce a seguire un certo percorso. E poi un'altra cosa che vi segnalo dal 2024, il reporting ESG, perché il reporting sta diventando sempre più integrato, la contabilità sempre più in futuro parlerà anche di beni immateriali, sempre del marketing di euro, della soddisfazione del cliente, eccetera, quindi cambierà anche il lavoro dei contabili. Nella chart successiva vediamo gli ultimi due pilastri, e il terzo pilastro è quello dell'innovazione sostenibile. Innovazione sostenibile vuol dire, noi abbiamo il privilegio di lavorare con fornitori che sono conosciuti, marchi importantissimi, conosciuti da tutti. È importante però anche per noi monitorare che la sostenibilità sia all'interno di tutta la catena di valore, anche dei fornitori. Ripeto, siamo privilegiati perché abbiamo un certo tipo di fornitori. E poi segnalo un'altra cosa, in basso a destra, Vedete la sostenibilità la misuriamo anche attraverso la soddisfazione del cliente. Cioè, NPS, Net Promoter Score, misura proprio la soddisfazione del cliente. Considerate questo, che per noi non è, anche questo, non è semplicemente un numerello, ma una continua analisi di cosa possiamo fare per migliorare la soddisfazione del cliente. E noi stiamo migliorando anno in anno questo indice, anche in maniera importante. E poi passo all'ultima metà della chart, che sono i talenti, no? L'ultimo pillar che noi chiamiamo i talenti, vuol dire le nostre persone. Anche qui parlo di un progetto molto semplice, ma secondo me coraggioso e innovativo. Noi misuriamo la soddisfazione dei nostri dipendenti, lo chiamiamo INPS, che si vede nella parte destra, è proprio nell'estremo destro, è il penultimo dei progetti, è indicato con un occhio. Beh, questo è un progetto sicuramente innovativo, perché non so quante aziende, oltre che misurare la performance dei propri dipendenti e la loro leadership, vanno a misurare invece al contrario, dal basso verso l'alto, quanto sono soddisfatti i nostri dipendenti e danno feedback sul management, quindi è un feedback, diciamo, al contrario. E poi ovviamente prevediamo tanto training, perché la sostenibilità va capita, va spiegata. E c'è l'ultima cosa, qualcuno di voi conosce la nostra sede. Noi abbiamo abbracciato, indipendentemente dalla pandemia, abbiamo abbracciato, lo smart working, è un vero smart working, per chi conosce la sede è molto tecnologica, permette davvero di venire in ufficio e di venirci per fare qualcosa, di diverso che si può fare a casa, è in un ambiente piacevole. Anche quella è sostenibilità. E anche su quello penso siamo un pelino avanti. Adesso ripasso di nuovo la parola a Giancarlo, grazie.
Allora, grazie Marco. Beh, abbiamo nominato alcuni progetti, quelli che magari sono quelli più visibili oggi, ma in realtà il nostro piano strategico ne prevede decine, ecco, e su tutti stiamo lavorando sodo, perché li riteniamo fondamentali per la realizzazione dei nostri obiettivi. È chiaro che viviamo in un contesto oggi un po' particolare, è appena scoppiata una guerra da poco più di 2 mesi in Europa, e chiaramente questo ha portato a tanti effetti, non prevedibili, un'inflazione che purtroppo sta arrivando, e un costo dell'energia che è arrivato ormai nelle famiglie. E quindi, sicuramente il contesto su cui stiamo operando è un contesto, che non era prevedibile, solo pochi mesi fa. Quindi, è chiaro che in questo contesto abbiamo preferito rimandare la pubblicazione delle guidance a quando ci sarà una maggiore visibilità, una maggiore chiarezza anche, in che contesto riusciremo a chiudere e a lavorare durante questo anno. Posso dire che per quanto ci riguarda i mesi di marzo e aprile sono stati 2 mesi comunque positivi, è chiaro che sono 2 mesi che hanno un impatto, poco significativo nel corso del nostro anno fiscale, però diciamo che per adesso anche in questo contesto un determinato risultato è stato, come dicevo, positivo. Ecco. Chiaro che abbiamo rimandato le guidance, ma non è che non ci siamo dati obiettivi noi internamente, ci siamo dati, sono molto ambiziosi, come dicevo, stiamo lavorando davvero, ogni giorno per riuscire a raggiungerli. L'obiettivo, che abbiamo, che è stato un po' l'obiettivo della storia della nostra azienda, è stato sempre quello di overperformare il mercato, su tutti i canali di vendita, cosa che abbiamo raggiunto, vorrei dire sempre, con qualche piccolissima eccezione, ma la storia della nostra azienda ci dice che Unieuro ha overperformato sempre il mercato, e l'obiettivo anche di quest'anno è quello di andare a prendere quote di mercato. L'abbiamo sempre fatto e sono certo che lo faremo anche quest'anno. Da parte nostra abbiamo finito, direi di passare alla questione di Q&A, io, Marco e Bruna siamo a vostra disposizione per qualunque tipo di domanda. Grazie.
Qui è l'operatrice Coruscall, cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione, digitate asterisco seguito da 2. Vi preghiamo di porre le vostre domande utilizzando il ricevitore. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 ora. La prima domanda dalla conferenza in italiano è di Niccolò Storer di Kepler. Prego.
Buongiorno a tutti, avrei qualche domanda per voi. La prima, un commento sul marzo-aprile che avete indicato come un periodo di crescita di fatturato, se potevate darci un po' più di dettaglio sull'andamento sia per categoria di prodotto che per canale. La seconda domanda è relativa ai costi per questo nuovo anno fiscale. Per esempio, prima avevate parlato degli 8 milioni e mezzo in più di bolletta elettrica inattesi e avete detto che invece per quest'anno, diciamo, le cose sono più chiare. Quindi, cosa ci dobbiamo aspettare come costo incrementale per le bollette elettriche e soprattutto che misure in termini di risparmio costi potete mettere in atto per contrastare quella che io immagino essere un altro aumento. Terza domanda sul gross margin, come dobbiamo immaginarci l'evoluzione in questo nuovo anno? Questo ovviamente.
Niccolò, scusa, non ho compreso la terza domanda, se
Sul
puoi
gross
ripetere.
margin. Sull'evoluzione del gross margin in questo nuovo anno fiscale, cosa avete in mente? E l'ultimissima, molto breve, abbiamo visto che in questo ultimo anno fiscale avete puntato molto sulle nuove aperture, posticipando un po' il discorso M&A. Ecco, se il tempo e il prezzo giusto per fare M&A non arriveranno a breve. Pensate anche quest'anno di procedere in maniera più spedita con le aperture organiche, oppure quello che abbiamo visto l'anno scorso resta un'eccezione. Grazie.
Allora, poi passo la parola anche ai miei colleghi, ma rispondo all'ultima domanda, che è molto semplice. Noi oggi abbiamo previsto per il 2022-2023 5 aperture che fanno parte un po' del piano strategico e che sono già definite, abbiamo già le date, abbiamo già tutto. È chiaro che anche l'anno scorso avevamo previsto 5 aperture, poi alla fine ne abbiamo fatte 10 perché abbiamo avuto opportunità. È un po' il discorso che facevamo prima sull'M&A. Siamo e vogliamo essere molto attenti a opportunità di M&A. Credo che un mercato che, come possiamo immaginare, quest'anno sicuramente non crescerà come è cresciuto negli ultimi 2 anni, più 8, più 9. Onestamente noi lo vorremmo, ma oggi lo prevediamo con una leggera crescita, ma onestamente non è stato facile lavorare sul budget di quest'anno, lo dico molto chiaramente perché provate a pensare solo al contesto macroeconomico italiano, se pensiamo che a dicembre, voi poi lo sapete bene che fate questo come mestiere, si prevedeva un PIL italiano al più 6%, a oggi siamo arrivati forse a un più 2,9%, onestamente. Non sappiamo se anche questo possa essere ancora ottimista o realista. Ecco, quindi è chiaro che anche noi abbiamo dovuto modificare quello che è la nostra strategia di budget nel corso di questi mesi qua, perché indubbiamente, come ci siamo detti 2 anni fa, vivevamo un contesto per la prima volta nella storia dell'umanità, che era quello di una pandemia, oggi viviamo, almeno negli ultimi 80 anni, un contesto di una guerra in Europa. Onestamente anche questo è un contesto nuovo che determina sicuramente incertezza, ma non credo di dirvi nulla di nuovo. Noi pensiamo che il mercato rimanga ancora in territorio positivo, chiaramente con cifre molto più basse. Le 5 aperture le confermiamo per quest'anno, siamo attenti a valutare eventuali altre opportunità di nuove aperture, di nuovi negozi, ma nello stesso momento, questo lo confermo perché l'ho detto un po' prima, lo ripeto, abbiamo la nostra pipeline di potenziali target su cui stiamo discutendo. È chiaro che finché riterremo che il prezzo che ci viene chiesto per un'acquisizione secondo noi è eccessivamente alto, faremo come abbiamo fatto l'anno scorso, bypassiamo in attesa che i prezzi arrivino a una quotazione corretta secondo noi. Le 5 aperture sono previste, se riusciremo a fare acquisizioni faremo acquisizioni, altrimenti può anche essere che le aperture da 5 possano solo aumentare, perché non abbiamo, è anche un modo di crescere questo, oltretutto in modo molto più specifico. Oggi con 280 punti vendita sul territorio italiano, oltre 250 affiliati, è chiaro che un'acquisizione deve essere fatta stando molto attenti all'effetto cannibalizzazione su realtà nostre già presenti sul territorio. Quindi le aperture chiaramente sono un mezzo per crescere, però facendo un cherry picking già iniziale in fase di analisi del bacino. Quindi direi attenzione massima alle acquisizioni, come, perché personalmente vorrei ritornare a fare acquisizione perché è un modo per dare un boost alla crescita, ma nello stesso momento conferma di quelle che sono le aperture già previste a piano. Ritorno alla prima domanda, marzo-aprile. È un risultato estremamente, è stato un risultato positivo, perché è stato un risultato che ha avvicinato una crescita quasi a doppia cifra, quindi indubbiamente estremamente importante. Molto francamente, l'ho detto prima, sono due mesi poco significativi, assieme a febbraio sono i tre mesi con il fatturato più basso del nostro anno fiscale, quindi indubbiamente è facile diciamo crescere di fronte a controcifre relativamente basse, però il contesto è quello di un contesto e uno scenario dove la guerra è già iniziata da due mesi, quindi il fatto che marzo e aprile siano stati due mesi positivi per noi ci dà conforto anche sul prossimo anno. È chiaro che, ripeto, per la prima volta, io dico l'Europa, ma tutti noi stiamo vivendo una guerra con tutti gli effetti di cosa significa, non dico alle nostre porte, però insomma, come si dice, Kiev è più vicino a Trieste di Palermo, quindi onestamente non è tanto distante da noi, quindi dobbiamo e vogliamo essere realisti, come al solito mantenere i piedi ben saldi per terra e quindi avere un'attenzione massima a cosa significherà questo nella capacità di acquisto e nella volontà di acquisto da parte del consumatore, che tendenzialmente quando ci sono effetti così dirompenti, soprattutto sulla parte di acquisti di beni di consumo, per noi il grande elettrodomestico soprattutto inizia ad avere uno spostamento in avanti dell'acquisto. Quindi su questo siamo attenti. Marzo e aprile sono andati bene, quasi a doppia cifra, quindi onestamente questo è stato un risultato particolarmente significativo, anche se ripeto in un contesto molto di due mesi con un fatturato abbastanza basso. Per quanto riguarda la parte costi, passo la parola a Marco, poi eventualmente aggiungo qualcosa.
Ok, allora ci diamo una mano nel rispondere. Niccolò, nel risponderti su qual è l'andamento dei costi a budget, parto da una premessa, proprio cito le parole che poco, in maniera proprio letterale, le parole che ha usato poc'anzi Giancarlo, dove ha detto, parlando proprio a te, il mercato rimarrà in territorio positivo. Ha detto anche prima Giancarlo, abbiamo sempre guadagnato la nostra storia un po' di mercato, come dimostrato anche nell'anno appena chiuso. Con queste promesse i costi dell'anno fiscale sono destinati a crescere, perché abbiamo detto prima 5 negozi verranno aperti, almeno abbiamo nella pipeline. 5 negozi, immagino il costo di un negozio medio grosso modo è di 1,2 milioni di euro, quindi già per questo i nostri costi crescono. Poi pensiamo all'energia elettrica. Io ovviamente non ti posso dire quale sarà il costo della bolletta l'anno prossimo, ma ti dico che nelle nostre previsioni noi stiamo scontando un ulteriore aumento, solamente dell'energia elettrica, quindi non ti parlo di tutte le utenze, di circa 5 milioni di euro. Però anche questo vedremo. Io credo che già nella nostra riprevisione, scontando un aumento di 5 milioni di euro, siamo veramente, io credo, prudenti, ecco. Prudenti perché vuol dire aver raddoppiato sostanzialmente i costi di energia elettrica rispetto agli anni normali passati, diciamo, ad esempio rispetto all'anno Covid. I costi poi aumenterà il costo del lavoro. Prima, commentando il consuntivo, abbiamo detto, ma noi davvero stiamo attuando la trasformazione digitale, stiamo quindi portando delle persone dentro. Già un 2% di costo di incremento in costo del lavoro vuol dire per noi 4-5 milioni di euro di aumento. E poi abbiamo il carburante, non dimentichiamo, noi consegniamo anche a casa dei nostri clienti, e quindi dovremo, è probabile che riceveremo molte, stiamo già ricevendo richieste di rivedere i contratti di trasporto. Quindi questo, diciamo, per quelle che sono le nostre previsioni, con il mercato in crescita i nostri costi cresceranno, ma è un po' questa la storia di Unieuro. Però voglio aggiungere due cose che secondo me sono importanti. La prima è che l'EBIT in percentuale di Unieuro, quest'anno, nell'anno appena chiuso, è stato il 2,4%. Se guardi l'anno prima, era sì del 3,2%, ma se avessi tolto quei 25 milioni famosi d'effetto Covid, avresti avuto di nuovo il 2,4%. E se non erro, anche l'anno pre-Covid vedeva un 2,4%. Cioè noi sostanzialmente siamo lì come EBIT, con un fattore che cresce l'EBIT è stato al 2,4%. E poi un'ultima annotazione che prima stavamo condividendo con Bruno, prima di iniziare la call. Stiamo dicendo proprio che poi l'azienda ha dimostrato anche in passato una capacità di reazione anche a scenari diversi da quello che abbiamo prima prospettato, no? Quando c'è stato purtroppo il Covid a febbraio 2020, cosa è accaduto? L'azienda ha saputo tagliare i costi in maniera molto incisiva, ecco. Ovviamente, quindi l'azienda sa lavorare con scenari diversi. Lo scenario nostro di base non è proprio quello, ma è quello che ha detto prima Giancarlo. Adesso credo c'è un'altra domanda a cui però cedo però la parola a Bruna, che era la domanda sul gross margin.
Sì, buongiorno a tutti, buongiorno Nicolò. Allora, la nostra stima d'oggi sul gross margin dell'anno, prevediamo una stabilizzazione, cioè un gross margin stabile, con effetti diversi dall'anno scorso su alcune categorie di product group, per esempio quello della telefonia, che ci aspettiamo e vediamo già nei primi mesi essere ancora a grande favore di mercato, con un remix verso brand tipici come Samsung, in maniera differenziale rispetto all'anno prima, dove abbiamo visto una predilizione importante del consumatore verso il brand Apple, e in contemporanea abbiamo purtroppo avuto una minore disponibilità di prodotti verso i dispositivi Android, in particolare Samsung. In più segnalo nuove fonti di revenue con alcuni fornitori, frutto della nostra data strategy, in particolare con Google. Siamo i primi in Italia ad accedere al programma di online quality rebate in maniera controllata, questo vuol dire tenendo, diciamo, fermi i nostri principi di rimanere a controllo di questi dati, che vale diversi milioni di euro. Quindi tutto sommato, nella diciamo pur difficile contesto, ci aspettiamo un gross margin stabile. Solo un ulteriore commento su marzo e aprile, su quanto già tutto correttamente detto Giancarlo: notiamo ancora una volta una grande forza dell'online di Unieuro, capace su marzo e aprile, sommando le weekly, perché non è ancora disponibile il dato di mercato, ad andare circa al 28% contro un mercato, sommate le weekly, negativo, circa di meno 2. Invece un offline in linea poco superiore al mercato, molto spinto dal comparto consumer electronics. Ecco.
Grazie. Se posso un breve follow up, giusto per chiudere l'argomento su marzo e aprile. Questa crescita è tutta guidata dalle televisioni oppure ci sono dei segnali positivi ancora anche sul grey e sul white? Cioè questo deterioramento possibile del grande elettrodomestico è qualcosa che è già partito oppure pensate possa arrivare nel prossimo futuro?
No, non è partito per quanto riguarda i beni durevoli, diciamo, sull'MDA, almeno nei primi 2 mesi. Okay? Chiaro che il consumer electronics la fa da padrone, proprio perché siamo l'unico paese europeo in cui, ricordiamoci, è in atto lo switch off, ma notiamo anche, per esempio, altri segmenti in forte crescita, per esempio quello dell'home comfort, spinto anche questo dal bonus messo a disposizione dallo Stato. In difficoltà, chiaramente, rispetto alle controcifre, il segmento IT. Perché? Perché ha avuto il suo massimo picco durante l'anno della pandemia, dove le abitudini d'uso che sono profondamente cambiate in quel periodo ha portato una grande massa di popolazione, sia scolastica sia lavorativa, a adottare comportamenti assolutamente diversi. Questo è l'unico segmento che chiaramente prende una batosta rispetto agli anni Covid, importante ma prevista molto sinceramente. Tutti gli altri comparti rilevanti, in particolar modo quello del telecom, come vi dicevo prima, sono ancora forti. Anzi, rispetto all'epoca Covid, dove, non so se vi ricordate, era proprio il segmento telecom invece che aveva subito un meno 4,6 proprio nell'anno Covid, e in più il segmento appunto degli specialist in fortissima difficoltà, vediamo in questo momento che c'è una ripresa molto molto importante. Infatti nelle prime weekly tra marzo e aprile vediamo un mercato su questo segmento ancora fortemente positivo, cioè al più 4, e come sapete il telecom ha un peso su questo mercato in grado di come dire, determinarne l'andamento.
Perfetto, grazie a tutti.
La prossima domanda è di Alessandro Tortora di Mediobanca. Prego.
Sì, salve, buongiorno a tutti. Io ho delle veloci domande. Allora, la prima riguarda, ho visto appunto alcune indicazioni sul piano strategico, un reminder sul piano strategico. Possiamo quindi considerare che la traiettoria di questo piano quinquennale è confermata, quindi giusto capire un attimino confermate appunto le traiettorie spiegate un anno fa circa. La seconda domanda invece è, si è parlato appunto del secondo hub distributivo, ha senso o potete magari darci un'idea del tipo di risparmio anche a volumi costanti che possiamo attenderci da questa iniziativa, attendere? La terza domanda invece è sulla pipeline appunto di M&A, quello che vorrei capire è semplicemente se la società sta valutando piccole catene magari di negozi, oppure se magari ci sono anche degli asset come catene un po' più grandi, mi ricordo che l'ultima forse era Pistone, no? con appunto fatturati oltre 100 milioni, cioè giusto avere un'idea di che tipo di target dimensioni la società sta eventualmente valutando. E poi le ultime due sono il timing della guidance, eventualmente immagino dipenda da appunto gli esiti adesso del conflitto, da eventualmente speriamo tutti quanti il conflitto finisca il prima possibile, quindi immagino giusto che state attendendo eventualmente quando la situazione si stabilizzi. E poi l'ultima domanda è sul tax rate, volevo giusto capire se è quel beneficio di cui si è parlato appunto in presentazione, se dovessi pensare al tax rate di quest'anno, che tipo di indicazione ci potete fornire, grazie.
Allora, buongiorno intanto, no, per quanto riguarda il piano è chiaro che oggi siamo assolutamente in linea con il piano, devo dire che ci sentiamo di confermarlo senza mettere in discussione nulla oggi, ecco, quindi molto francamente qui la risposta è molto, molto semplice. E per quanto riguarda le guidance, così rispondo io, poi passo la parola a Marco e a Bruna, per quanto riguarda le guidance, il nostro obiettivo è quello di dare nei prossimi mesi con un orizzonte al massimo della semestrale, ecco, onestamente riteniamo che questo possa essere un orizzonte corretto. Ecco. Per quanto riguarda il discorso dell'M&A, beh sai, noi abbiamo sempre guardato M&A di qualunque tipo, non ci siamo fermati davanti nella storia della nostra azienda per due volte abbiamo fatto acquisizioni target che erano più grandi delle nostre dimensioni. Quindi molto francamente non abbiamo il problema di un M&A piccolo o grande che sia, abbiamo il problema di un M&A che uno sia in vendita, soprattutto sia in vendita alle quotazioni che noi riteniamo corrette. Sapete bene che ci muoviamo sempre cercando di mantenere i piedi per terra, quindi dovendo pagare a volte il prezzo che riteniamo non solo giusto, ma magari anche frutto della difficoltà di qualche nostro concorrente, come è successo negli ultimi anni. È chiaro che oggi con un mercato che in due anni ha fatto più 17, più 18, questo è andato a beneficio un po' di tutti gli operatori, per quello che oggi i prezzi sono, secondo noi, eccessivamente alti. Ma questo non ci pone il limite di guardare un target per le proprie dimensioni. Molto francamente ti dico, nella pipeline ci sono realtà da qualche negozio, realtà da qualche decina di negozi, quindi non, su questo confermo la nostra strategia di muoversi in modo assolutamente lineare con la nostra storia, quindi non abbiamo il problema di, anche perché fortunatamente è la nostra una società che crea cassa, avremo anche la possibilità di poter fare un'acquisizione senza dover ricorrere a strumenti finanziari, quindi molto francamente confermo e con forza quello che è davvero è la storia che ha fatto un po' la nostra azienda negli ultimi 15 anni, ecco. Okay. M&A e continuiamo, ecco, nessun problema. Per quanto riguarda l'Hub, passo la parola a Bruno.
Sì, buongiorno. Allora, una premessa. La questione del secondo Hub è da intendersi, e su questo vorrei essere chiara, come un'azione strategica. Ci sono dei risparmi e sono dovuti alla riduzione media dei tempi di consegna. Sono circa quantificabili attorno al 2%. Non è questa la motivazione che ci guida, ma è esattamente quella che vi ho detto prima. Cioè, in un mondo che noi descriviamo come omnichannel, dobbiamo arrivare con la merce giusta, nei tempi giusti, nel posto migliore più vicino al cliente. Ecco perché la scelta anche della posizione in centro Italia, questo per darvi un'idea, sulla media della riduzione dei tempi di consegna cross canale ci porta ad una riduzione di circa il 23%, ma se andiamo a considerare le regioni del sud Italia, abbiamo regioni come Campania e Puglia che avranno un miglioramento di oltre il 50% dei tempi di delivery. E questo per noi diventa sempre molto importante, perché la partita dell'omnichannel si gioca e si vince sulla customer experience. E voi sapete che, avendo un esempio, come dire, fin troppo spinto come quello del principale competitor sui temi online come Amazon, questa è una partita che Unieuro decide di giocare tutta. Quindi la risposta è: ci sono dei risparmi, li abbiamo quantificati assolutamente, ma è il primo passo di quel piano di sales operation planning che parte dal category management, passa dal forecasting e prevede anche il secondo hub come già comunicato al mercato.
Ok, grazie.
C'era la parte.
Sì, per quanto riguarda. Buongiorno Alessandro, sono Marco. Ciao. Tax rate confermiamo grosso modo un 10% nei prossimi 5 anni, con un'eccezione però che riguarda proprio l'anno in corso. Perché? Perché sarà più basso riguardo i flussi di cassa, sarà più basso perché ho chiuso l'anno con dei crediti fiscali, proprio crediti IRES IRAP, perché quest'anno abbiamo pagato, cioè nell'anno appena chiuso abbiamo pagato acconti in eccesso, che avevamo calcolato gli acconti sulla base di quanto pagato nell'anno nostro straordinario, che era l'anno Covid. Quindi ecco, la regola è 10%, ma attenzione, l'eccezione è solo sull'anno in corso, dove recupererò quei circa 3 milioni di euro.
Ok, ok, perfetto. Grazie mille.
Grazie.
Vi ricordo che se volete fare una domanda potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono.
Non ci sono altre domande.
Per ulteriori domande potete digitare asterisco seguito da 1. C'è una domanda di follow up da parte di Nicolò Storer di Kepler, prego. Dottor Storer, prego, la sua linea è aperta.
Sì, eccomi. Grazie. Inflazione, cosa state vedendo sui prezzi dei prodotti in generale in termini di inflazione, sia diciamo in entrata quanto voi pagate che in uscita quanto fate pagare? Grazie.
Beh, allora ricordo un po' a tutti che il nostro mercato ha prezzi decrescenti, quindi è chiaro che l'impatto sul pricing in questo momento qui è abbastanza limitato. Inoltre ricordo sempre che eventuali prezzi nuovi poi riguardano tutto il mercato, non è che toccano solo noi. Chiaro che c'è un effetto invece importante sull'unica categoria che non è a prezzi decrescenti, che è il grande elettrodomestico, che è anche la categoria che soffre di più sull'aumento del costo delle materie prime, perché in un frigorifero, una lavatrice, una lavastoviglie, in un dryer, in questi prodotti qua la parte anche di materiale molto ha un impatto maggiore rispetto a un telefono, un PC o anche a un pannello LCD. Quindi il grande elettrodomestico è la categoria che in questi mesi ha subito incrementi di prezzo, prezzi che sono iniziati a salire nel corso del 2021, da quasi la seconda metà dell'anno, dove si è scontato l'aumento del costo delle materie prime, si è scontato l'aumento dei costi di logistica, perché non dimentichiamo che la domanda post pandemia un po' nel mondo è esplosa e i costi della logistica sono aumentati un po' per tutti. Quindi noi abbiamo iniziato già a lavorare con prezzi nuovi nella seconda parte del 2021, chiaramente anche in questi mesi subiamo questo effetto qua. Però, come dicevo prima, se aumenta il prezzo del listino, dico di Whirlpool per fare un brand, per dire un nome, e poi Whirlpool aumenta i listini a tutti, non è che aumenta solo noi. Per adesso siamo riusciti a trasferire questo aumento di prezzo, che è stato limitato, perché magari l'aumento di listino è stato del 5-10%, però abbiamo avuto con quasi tutti i fornitori la possibilità di continuare a comprare a prezzi vecchi, di mixare, di avere extra sugli acquisti, in modo da rendere contenuto questo aumento, che c'è stato. Io presumo che quest'anno avrà ancora un effetto di incremento nel prezzo di vendita dei prodotti, però come dicevo è un aumento che tocca tutto il mercato, e devo dire che per adesso l'aver aumentato, faccio un esempio banale, il prezzo di una lavastoviglie da 559 euro, mettiamo che sia aumentato del 5-6-7%, averlo portato a 579-589 non ha toccato il potenziale di vendita della categoria. Devo dire che oggi non vediamo ancora questo effetto qua. Noi poi ci siamo premuniti nel corso di questi mesi qui, tant'è che avete visto anche un effetto sul livello di stock che in chiusura di anno, ma anche in questi mesi qua, è più alto della normalità, un po' per un effetto sui televisori, dove all'interno di uno switch off chiaramente abbiamo voluto garantire ai nostri clienti la disponibilità di prodotti di tutte le fasce, quindi ci siamo premuniti anche nei mesi passati, tant'è che non abbiamo, credo, mai fatto mancare al consumatore nessun prodotto su tutti i canali di vendita. Sul grande elettrodomestico abbiamo fatto la stessa cosa, abbiamo uno stock che è leggermente più alto proprio perché è in previsione di una trattativa commerciale col fornitore. Chiaramente se ti metti nelle condizioni di poter fare o rimandare determinati acquisti perché hai comprato a prezzi vecchi, magari hai una maggiore forza contrattuale, però direi che queste sono dinamiche che stanno nella trattativa commerciale tra retail e industria, quindi ci siamo abituati. Io sono stato abituato nei 20 o 30 anni fa, quando magari l'inflazione era al 10, 12, 15, 18%, quindi e a volte avere un valore di stock di magazzino alto era dava valore al proprio conto economico. Non siamo in quelle condizioni, ripeto, perché oggi l'inflazione per noi ha toccato solo ed esclusivamente il grande elettrodomestico. Tutte le altre categorie merceologiche hanno continuato ad avere un pricing stabile, ecco, magari posso dire che se esce il telefono nuovo a 1000 euro, se normalmente dopo un anno scendeva di 200 euro, magari adesso invece di 800 euro costa 8,50. Però devo dire che l'effetto è veramente limitato, ecco, quindi per adesso non c'è stato nessun impatto sostanziale nella vendita dei nostri prodotti che possa essere nato dall'inflazione.
Grazie, grazie.
Al momento non ci sono altre domande prenotate. La parola a voi per eventuali conclusioni.
Ok, no, aspettavo se c'era qualcun altro che aveva altre domande. Comunque, sia io che i miei colleghi, che Andrea Moretti, siamo a vostra disposizione anche per successivi follow-up. Quindi vi ringrazio della partecipazione oggi, vi ringrazio delle domande e vi auguro a tutti buon lavoro e buona giornata. Buongiorno a tutti.
Buona giornata.